Buonasera, l'affollamento fa sì che quei 5-10 minuti che di solito ci concediamo prima di rispetto così all'orario previsto nell'invito debba essere così risolto inconvenevoli. E quindi ci fa molto piacere che questa lezione leopardiana abbia avuto il riscontro che questa sala affollata mostra, e quindi io do il benvenuto a Fabiana Cacciapuoti con molta, così, con l'amicizia che ormai caratterizza il suo rapporto con il gabinetto VSE, con Fabiana dall'86 direi, dal 1986. Col Centro Romantico, con Maurizio Bossi, abbiamo iniziato una collaborazione che continua con episodi diversi, iniziata appunto per il 150enario della morte di Giacomo Leopardi e poi di nuovo, diciamo, concretizzato in avvenimenti diversi. E Fabiana è un'interlocutrice di questioni leopardiane particolarmente originale, e la sua esperienza è di quelle che si sono fatte veramente sul campo, nel senso che Fabiana ha avuto per molti anni, durante la sua vita professionale presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, la responsabilità della cura dell'archivio di Giacomo Leopardi. Come sapete, Giacomo Leopardi è morto a Napoli e tramite Antonio Ranieri, che era l'amico che si occupava di lui durante gli ultimi anni, appunto nella città partenopea, ha lasciato le carte alla Biblioteca Nazionale di Napoli, di cui sono appunto uno dei patrimoni veramente più prestigiosi. Fabiana, nel suo lavoro su queste carte, ha fatto studi molteplici e soprattutto, io ricordo ancora quando, forse proprio a Madrid, credo, mi cominciò a parlare di una scoperta che avrebbe portato molto lontano le sue ricerche, cioè c'erano delle misteriose schede autografe di Giacomo Leopardi, fitte di numeri che nessuno finora aveva capito bene di che cosa, si trattasse, e Fabiana aveva appunto mi rivelò, devo dire, fu un momento molto emozionante, la chiave di lettura di questo codice, e si trattava di un indice molto minuzioso che Leopardi aveva fatto dello Zibaldone dei pensieri, in vista di ricavarne delle specifiche monografie da tutto il corpus di questo suo eccezionale monumento filosofico. Ecco, Fabiana, sulla falsariga delle indicazioni che provenivano da questi documenti, ha in seguito curato l'edizione tematica dello Zibaldone, che è uscita nel corso degli anni su singoli volumi presso l'editore Donzelli, e poi in un volume organico che giusto qui abbiamo presentato ormai un paio di anni fa, credo. Per l'appunto nel periodo in cui circolava nelle sale la pellicola di Mario Martone su Il giovane favoloso, film per il quale Fabiana ha anche prestato, diciamo, la sua specifica consulenza per la ricostruzione delle vicende biografiche del poeta di Recanati. Potrei dire anche altro, ma qui mi fermo. Io lascio. Ci siamo così messi molto amichevolmente d'accordo sul. Io ho detto a Fabiana quali sono le coordinate di queste lezioni di letteratura. Nei messaggi che ci siamo scambiato, lei ha parlato di percorso emotivo fra i testi. Ecco, e sono convinto che terrà fede a questo viatico che ha lanciato. Fabiana.
Grazie, è aperto?
Sì, ti stai qui, te lo avvicino perché.
Grazie, ringrazio Franco Zabbagli, grazie alla dirigenza del VSE per questo invito che mi onora, anche per gli anni, veramente tanti anni di rapporto che hanno caratterizzato la mia storia personale con il VSE anche. E parlare di Leopardi è certo un'impresa, perché Leopardi è immenso. E quindi vi pregherei di così venire con me in una passeggiata tra i testi leopardiani, perché questo vorrebbe essere il senso del mio dire. Una passeggiata perché, vedete, io ho alle spalle la grande esperienza dell'autografia leopardiana e ho vissuto e ho lavorato e sto lavorando ancora sulle carte Leopardi, che nell'ordine sono circa 2000, senza considerare lo Zibaldone, senza considerare il manoscritto dello Zibaldone che da solo fa 4526 pagine, e soprattutto sono abituata a mostrare ai ragazzi questi autografi, a parlare con loro su questi autografi, con piccole mostre debitamente allestite per loro. E mi sono sempre chiesta come mai, di fronte a volte a delle cose meravigliose come i nostri manoscritti miniati, oppure anche a delle rarità come la Summa di San Tommaso, insomma, autografa ovviamente, quindi sono cose che ti emozionano, insomma i ragazzi non focalizzano, non si emozionano. Poi arrivano queste carte Leopardi che sono anomale, cioè nel senso che non sono belle, sono belle per chi le ama, ma non è che diciamo hanno un fascino di decorazioni, di colori, no, fogliettini, beggiolini con un inchiostro marroncino, e là tacciono. E soprattutto quando arriva un manoscritto, un autografo, che non è l'infinito, ma è a Silvia, davanti all'autografo di Assilvia succede di tutto. C'è chi piange, c'è chi sviene, c'è chi vuole tornare, c'è chi... e c'è un amore assoluto per Silvia. Mi sono sempre chiesta perché, credo poi di aver capito, perché è da qui che voglio cominciare questa nostra passeggiata, da Silvia, dall'autografo di Assilvia e dalla poesia Silvia. Silvia in realtà... Ecco, ora vorrei che voi visualizzaste la prima parte di Assilvia, cioè i primi versi, come in un film, no? Proprio una zoomata su Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, e limitar di gioventù, salivi. Sonavan le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allor callopre femminili intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Questa è la scena, cioè la scena è assolutamente questa, è questo il momento di un'emozione irripetibile, perché vedete, in quel momento Leopardi con questi versi ha focalizzato quello che potremmo chiamare il suo momento di quiete, ed è un momento che possiamo anche chiamare come di nostalgia della quiete, perché voi sapete che Leopardi scrive a Silvia non quando è lì di fronte a Silvia, cioè lo scrive esattamente 10 anni dopo la morte di Silvia. Silvia muore nel 18, Leopardi nel 28 scrive questa poesia comunicando alla sorella Paolina, in una lettera famosa del 2 maggio 1828, comunica alla sorella di aver fatto dei versi finalmente dopo un periodo diciamo di chiusura rispetto alla poesia, in cui in realtà aveva lavorato moltissimo sullo Zibaldone e per le operette morali, ma dice finalmente aveva fatto dei versi, e dice dei versi all'antica composti col cuore di una volta, e questi versi all'antica sono il Risorgimento e a Silvia. Ma qual è quindi questa scena, che questi versi, che cosa possiamo notare? Queste quiete stanze, no? Sonavan le quiete stanze, le vie d'intorno al tuo perpetuo canto. Immaginate questa Recanati, questa piazzetta, non so, molti di voi forse conoscono, è nel silenzio di questa tarda mattinata col sole di mezzogiorno, queste vie dorate, gli orti, dirà dopo, quindi questo momento di assoluta quiete in cui un ragazzo è in un palazzo antico, nobiliare, lì presso il Verone, presso la scrivania vicino alla finestra e studia. E sapete che Leopardi dice che nello studio lo studio è il piacere infinito, perché proprio nello studio tu puoi posporre lo scopo, il progetto continuamente, quindi diventa un piacere che non ha fine. Quindi lui ha questo amore per lo studio, questa infinità del piacere di studiare. Quindi lui è lì nella sua adolescenza, studia e di fronte guarda un'altra adolescente che canta e lavora al telaio. Ancora oggi la casa dove era Silvia si chiama il telaio, appunto Silvia era lì, lavora, e dietro questa figura, questo suono, no? Perché poi Leopardi chiaramente ha una cultura enorme, dietro questo verso c'è Omero, c'è la figura di Silvia e Circe, e Penelope, cioè è la donna antica che canta, fa risuonare il canto, c'è anche Virgilio, fa risuonare il canto nelle stanze con questo gesto antico che è appunto lavorare al telaio. Quindi in tutto questo momento è un momento di perfezione e di assoluta quiete. Infatti Leopardi nello Zibaldone dà una connotazione specifica a questo quando dice che lui ricorda bene un momento di grande felicità, perché ora vedrete nel discorso che faremo, in fondo Leopardi dovete vederlo prima di tutto come un ragazzo, perché normalmente a scuola, anche a volte per i temi così impegnativi che l'autore tratta, lo si può immaginare come un vecchio signore, è un ragazzo, perché è morto anche giovanissimo, quindi è un ragazzo geniale, un Mozart della letteratura che riesce a penetrare in una serie di domande che riguardano la filologia, la poesia, la filosofia, ma fondamentalmente il suo tema è il tema della felicità, della ricerca della felicità. Ebbene, in quel momento lui ricorda questo momento della visione di Silvia e di quel momento degli studi in un brano dello Zibaldone in cui dice di essere stato felice. Cioè, infatti dice la massima felicità provata è quando egli l'uomo sarebbe lui stesso, vive quietamente nel suo stato con una speranza riposta e certa di un avvenire molto migliore che per essere certa è lo stato in cui vive buono, non lo inquieti e non lo turbi con l'impazienza di godere questo immaginario bellissimo futuro. Questo divino stato, aggiunge, l'ho provato io di 16 e 17 anni, per alcuni mesi a intervalli, trovandomi quietamente occupato negli studi senza altri disturbi e con la certa e tranquilla speranza di un lietissimo avvenire. Quindi vedete, c'è tutto, c'è Silvia. Cioè Silvia è l'alter ego di Leopardi, cioè è proprio il rispecchiamento della stessa situazione esistenziale, cioè Leopardi è quieto, c'è questa quiete, è quietamente occupato, ha uno stato divino e con una speranza di un lietissimo avvenire, così come Silvia che siede al lavoro ma è fa risuonare le quiete stanze del suo canto con quel vago avvenire, quindi c'è anche qui questo futuro che di per sé riprende il tema della speranza. E guardate che come mai questo flash, questo momento unico dell'adolescenza fissato in questa primavera, in questo maggio odoroso, poi resuscita, nasce 10 anni dopo a Pisa. Perché c'è un'altra donna, c'è un'altra fanciulla. Nelle carte leopardiane si conserva una schedina che ha nella prima parte un autografo che si chiama Il canto della fanciulla e sotto Angelica, cioè nello stesso foglietto ci sono due testi. Beh, Il canto della fanciulla è, come dire, il nucleo essenziale di A Silvia e comincia così: canto di Virginella assiduo canto che da chiuso ricetto errando vieni per le quiete vie. Quindi vedete ancora questa quiete. Cioè a Pisa lui ascolta una fanciulla che canta e immediatamente questo canto della fanciulla pisana fa risorgere la fanciulla recanatese. Quindi è attraverso il filtro della memoria, un gioco di associazioni nella memoria che riporta l'autore, che ormai era lì a Pisa, preso da altre situazioni, così improvvisamente lo riporta nella situazione adolescenziale recanatese. E quindi nascono questi versi fatti col cuore. Tra parentesi, la Silvia che lui, come dire, immortala, è una fanciulla, appunto è l'adolescente, ed è una fanciulla di 16-18 anni, e sempre nello Zibaldone Leopardi dice proprio questo, che mentre una donna di 25-30 anni è sicuramente molto più sensuale, può essere molto più attraente, ma dice, una giovane dai 16 ai 18 anni ha nel suo viso, nei suoi modi, nelle sue voci, un non so che di divino che niente può agguagliare. E perché questo? Perché lui parla di un fiore purissimo, intatto, freschissimo di gioventù, di una speranza vergine, di un'innocenza e di un'ignoranza completa del male. Queste sono le caratteristiche che fanno dell'adolescenza questo momento, e della prima giovinezza, questo momento magico della vita. E quindi ognuno di noi qui può ricordare un momento come quello che hanno vissuto Silvia, Teresa Fattorini e Giacomo Leopardi, quando si guardavano da una finestra a un'altra in questo gioco di sguardi che diventava un gioco esistenziale. E pensate che anche nei suoi ricordi d'infanzia Leopardi parla del canto, quindi questo canto di Silvia che ritorna. Nei suoi ricordi lui parla di un canto mattutino di donna allo svegliarmi, quindi lui si sveglia in questo silenzio del paese, il canto di una donna, canto delle figlie del cocchiere e in particolare di Teresa, mentre che io leggevo il cimitero della Maddalena, Teresa e Silvia. Ora abbiamo visto, quindi avete notato questo discorso della quiete, no? Queste quiete, le quiete stanze, le quiete vie, quieto a studiare, cioè la quiete ritorna a Leopardi. Basta pensare a un altro titolo famosissimo, La quiete dopo la tempesta. Ma che cos'è questa quiete dopo la tempesta, al di là della poesia? Cioè, nel pensiero filosofico di Leopardi, cosa significa quiete, cosa significa tempesta? È la quiete rispetto alla tempesta delle passioni. Allora, adesso quindi ci spostiamo nello Zibaldone. Dovete sapere che due dei percorsi dello Zibaldone, quelli che compongono l'area morale, sono il Trattato delle Passioni e il Manuale di Filosofia Pratica. Cioè, sono due testi all'interno del testo zibaldonico, compongono l'area morale dello Zibaldone. Cosa cerca Leopardi in questo gioco tra passioni, nel Trattato delle Passioni, e Manuale di Filosofia Pratica, che filologicamente, vi dico, sono su una schedina di questa grandezza. Qui c'è il percorso del Trattato delle Passioni, sul verso c'è il percorso del Manuale di Filosofia Pratica. Voi potete pensare che è per caso. Con Leopardi non è mai niente a caso, sono sul recto e sul verso di uno stesso foglietto, perché i due percorsi concettualmente sono in collegamento e in, come dire, in opposizione in qualche misura. Perché? Perché Leopardi nel Trattato delle Passioni esamina dettagliatamente il farsi delle passioni, la natura delle passioni, scrivendo un trattato che è appunto un testo che potremmo dire junghiano, oggi lo definiremo junghiano, non tanto freudiano quanto junghiano, fortissimo, che raccomanderei, la cui lettura raccomanderei a tutti i ragazzi. Mentre nel manuale di filosofia, quindi là analizza le passioni, nel manuale di filosofia pratica invece ha un titolo, Manuale di filosofia pratica, è un titolo di autore che riprende esattamente da un filosofo della media stoa che è Epitteto, che aveva scritto un manuale, appunto, che Leopardi aveva tradotto. tutto, a cui, nel 1825, a cui aveva dedicato un preambolo interessante. Perché? Perché in questo manuale, che lui legge, studia e traduce, lui trova la chiave di volta per vivere quietamente, cioè lui cerca la quiete. Ma perché cercare la quiete, Leopardi, in questa maniera? Perché non ha la quiete, perché è un, come dirà lui, è perseguitato dall'inquietudine, ma dall'inquietudine di cosa? Dall'inquietudine del desiderio. Allora ora seguitemi in questo percorso che è assolutamente filosofico, ma non è, lo facciamo camminando così. Cioè questa inquietudine, lui chiama così proprio gli inquieti dai desideri. Cioè il desiderio, che peraltro lui soprattutto analizzando le passioni spiega essere il punto centrale del soggetto umano, dell'uomo. Cioè l'uomo è un soggetto desiderante. Se l'uomo non desidera, è morto. Quindi l'uomo è desiderio. Quindi il desiderio non si può mortificare, ma seguire il desiderio, avere questa inquietudine continua, porta a vivere nella tempesta delle emozioni. Quindi l'amore, l'odio, l'invidia, la paura, il terrore, il panico. Io vi dico questi lemmi che sono suoi, no? Il panico, lo dice, il terrore, panico. Lui esamina per esempio il percorso della paura, timore, paura, spavento, terrore, terrore, panico. E quindi c'è tutta questa analisi e che alla fine trovi il soggetto, ognuno di noi buttato nella vita, ognuno sa che cosa succede quando si ama, quando si odia, quando c'è l'invidia, insomma stai nella tempesta delle passioni. E quindi ecco questa inquietudine, Leopardi non la regge a un certo punto, perché naturalmente lui sa di essere più sensibile di altri, questo lo dice a chiare lettere, si definisce chiaramente così, uomo sensibile, e l'uomo sensibile rispetto a chi è più meno sensibile, anche mediocre, è condannato a soffrire di più, a sentire di più, sente di più, soffre di più, patire di più. Quindi ecco, ha bisogno lui di una regola, di una strada che lo difenda dalle passioni, lo difenda dalle emozioni, e lavora su Epitteto. Si aggancia a Epitteto e dice nel preambolo: guardate che io in questo trattato ho trovato veramente qualcosa di utile. Cioè quello che dice Epitteto mi ha aiutato. Cioè in sostanza Epitteto cosa dice? Dice di difendersi dalle passioni. Cioè, facile, se c'è qualcosa che ti colpisce ma non dipende da te, che a volte il 90% delle emozioni e delle cose che possono capitare, dice, se tu non sei responsabile dell'emozione che ti colpisce, non sei tu responsabile, non è colpa tua, quindi puoi stare tranquillo, vai verso la tarassia, la tranquillità dell'animo, non sei tu, anche se vedi morire una persona, cade morta vicino a te, e tu non sei responsabile, quindi stai distaccato, non ti turbare. E quindi Leopardi abbraccia un po' questa cosa, commentando mentre traduce il manuale con grande intuito, dice: in effetti questo manuale, questa filosofia è fatta non per l'uomo forte, ma per l'uomo debole. E l'uomo debole ha bisogno di questo aiuto, perché non ce la fa a vivere nella tempesta delle emozioni, non ce la fa ad amare, non ce la fa ad amare, perché amare non è da poco. E guardate che dire questo, poi Leopardi ancora ci lavora tanto, ne scrive tanto su questa quiete che si deve raggiungere, quindi attraverso questo dominio delle emozioni e delle passioni, e quindi però dà ha una valenza molto precisa, cioè questa è una linea che seguiranno, devono seguire gli uomini deboli, cioè i moderni. Non è così per gli antichi. Perché? Perché gli antichi vivevano nella natura, quindi vivevano assolutamente sprofondati in una natura e avevano una naturalità di comportamento e di sentire. E quindi le passioni antiche, gli antichi, gli uomini antichi, le vivevano appieno, cioè gli antichi vivevano la disperazione urlando, tirandosi i capelli, esprimevano l'amore. Didone, Leopardi fa l'esempio di Didone, si uccide per amore, È un suicidio, lui dice, per natura e non per ragione. Cioè, il suicidio moderno sarà un suicidio razionale, quello di Didone è un vero suicidio di passione. Enea mi abbandona, io mi uccido. E quindi è la natura della passione che conduce in quel caso al suicidio. Quindi le passioni antiche sono vissute, sono dette, sono urlate. La passione moderna non c'è. Anzi, peggio, non che non ci sia. Lui spiega benissimo che la passione antica era tutta all'esterno. Poi è andata rannicchiandosi, questo è il verbo che usa, all'interno, quindi in termini psicanalitici oggi si direbbe rimossa, no? Nascosta nel nostro interno, poi mano a mano proprio nella modernità, nella contemporaneità è arrivata a metà, per cui non è che è proprio negata, ma viene gestita, viene dominata, solo che questo dominio delle passioni porta inevitabilmente a non sentire. E qua vedete che il discorso tra morale, tra quiete, inquietudine, passioni, si incrocia con quello del moderno, della civiltà moderna. Cioè, l'uomo moderno non sente, e non sente proprio perché, senza magari, senza conoscere Epitteto, cioè senza fare il percorso che ha fatto Leopardi nel momento in cui ha tradotto Epitteto, in cui poi ha scritto il manuale di filosofia pratica, che però vi dirò ora come va a finire, cioè l'uomo moderno automaticamente non sente, ha dominato le passioni, ha dominato le emozioni, non dice le emozioni, non manifesta l'amore, controlla anche forse le passioni negative, che però poi in qualche modo fuoriescono, e non sente più, quindi è indifferente. Allora, Leopardi, cioè, se c'è una cosa che Leopardi teme, è l'indifferenza. Leopardi sa perfettamente che il rischio della modernità è arrivare all'indifferenza. E infatti lui sa perfettamente che proprio perché l'uomo moderno è così debole, non è più costruito come l'uomo antico, perché non è più natura, ma è posto al di fuori della natura, in una civiltà che lo dilania, che lo condiziona, che lo massacra. Quest'uomo si difende e alla fine non sente. Per difendersi fa una cosa, dice Leopardi, fa un callo. Si crea un callo dell'anima, questa è la parola, callo. E callo dell'anima, in termini psicanalitici, sarebbe la corazza psicocaratteriale. E lui questo dice, un callo dell'anima che a quel punto diventa un'armatura che impedisce all'individuo di sentire. E questo è il rischio più grande, più pericoloso per un uomo giovane, o anche non giovane. Ora, da questa situazione, come se ne esce? Non se ne esce in qualche modo per il moderno. Quando scrive il manuale di filosofia pratica, cioè questo percorso zibaldonico, Leopardi segue fino a un certo punto questa linea, cioè spiega come sia importante la ricerca della quiete, della solitudine, che chiama addirittura l'infermeria dell'anima, cioè essere soli è un fatto importante, ti difende, tu puoi pensare, ritornare su te stesso. Però mentre cerca questa quiete, poi diciamo a metà del percorso, capisce, incomincia insomma a vedere il lato positivo e il negativo, incomincia a turbarsi da solo, cioè questa quiete così ricercata però è pericolosa perché può portare alla follia, cioè questa chiusura totale per stare tranquilli alla fine porta a una solitudine estrema, appunto all'indifferenza rispetto agli altri, al non mettersi in gioco, a non rischiare, e quindi porta al congelamento e all'impossibilità di vivere, laddove sempre proprio nel manuale di filosofia pratica lui dice che invece la vita andrebbe vissuta in maniera audace, senza riflettere, buttandosi nelle cose, cioè andrebbe vissuta in una maniera osando, infatti lui usa l'espressione bisogna vivere eiche, temere o azar, Solo così, senza riflettere, si può entrare nei meccanismi della vita. Ecco quindi che piano piano tutto il castello costruito da Epitteto e tutto anche le giuste anche osservazioni sulla morale stoica, su come quindi difendersi da emozioni, come avere la linea del saggio, del sapiente, e Leopardi le smantella a una, mentre le accetta, le distrugge, perché alla fine lui sostiene che bisogna vivere, proprio perché l'uomo è un soggetto desiderante. E vedete, c'è una bellissima frase nel manuale di filosofia pratica anticartesiana, no? Cartesio cosa dice, no? Cogito ergo sum, quindi mette, incentra sul pensiero l'essere. E Leopardi fa: io vivo, dunque io spero. Quindi cogito sum, vivo, spero. Quindi parlare di pessimismo su una persona che dice io vivo dunque spero, insomma, diventa complicato. E continua: noi speriamo sempre e in ciascun momento della nostra vita. Ogni momento è un pensiero, quindi torniamo al logos, alla mente, e così ogni momento è in certo modo un atto di desiderio, quindi passiamo subito dalla mente al desiderio, e altresì un atto di speranza. Quindi con tutti questi ragazzi che vedo qua, Leopardi è un soggetto desiderante, invita a esprimere questa struttura desiderante che è propria dell'uomo e ad abbattere le catene, diciamo, di un dominio delle emozioni che alla fine possono essere deleterie, perché portano, attraverso quel callo dell'anima che vi dicevo, portano l'individuo a fare il gioco della società. Perché qual è il gioco della società? È la civiltà moderna. La civiltà moderna è negativa. La civiltà moderna può essere, diciamo, sintetizzata in una frase di un passo dello Zibaldone del 1820, in cui Leopardi mette in guardia tutti i posteri, in realtà, mette in guardia i contemporanei e posteri dagli effetti di un incivilimento, queste sono le sue parole, di un incivilimento smisurato. Cioè lui dice: noi non sappiamo ancora quali potranno essere gli effetti di un incivilimento smisurato, ma dobbiamo stare attenti, perché se continuiamo per questa strada l'uomo sarà come un albero tagliato alle radici. E i nostri posteri, se ci saranno posteri, dice, vedranno gli effetti di questa situazione. Cioè Leopardi, ora non pensate che non sia, ha una visione chiara, cioè e oggi diciamo una visione moderna, perché lui è per una civiltà media. L'equilibrio è in una civiltà media, non un incivilimento eccessivo, che è quello che stiamo vivendo noi oggi, i cui effetti, appunto, lui dice, non possiamo conoscere. Quindi l'albero ora è stato tagliato, noi siamo alberi tagliati alla radice, sia noi individui che il mondo in generale, e quindi questa civiltà media a cui oggi molti economisti tendono, insomma, a tornare, no? Sapete, cioè bisogna tornare per esempio all'economia degli anni 60 e questo concetto di civiltà media. E in realtà lui capisce, ha presente, siamo nel 1820, gli effetti funesti di una civiltà eccessiva, non una civiltà. Civiltà media va bene, ma la civiltà eccessiva. Ma questa civiltà eccessiva che cos'è? È una civiltà fondata su Caino, cioè Leopardi dice la prima società, e quindi poi la civiltà, è fondata su un fratricidio, cioè sull'omicidio di Caino e Abele. Quindi è una società fondata sull'odio. E torniamo quindi al gioco delle passioni. L'odio è il punto centrale che governa il vivere sociale, l'odio dell'uomo verso il proprio simile. Una società fondata sull'odio, e mano a mano che va avanti nel moderno, è una società in cui si sviluppa l'egoismo. Allora, vedete, nell'analisi delle passioni che Leopardi fa in questo suo trattato, in questo percorso dello Zibaldone, una passione su cui lavora tantissimo è l'amor proprio. Ma scrive tantissimo sul proprio, veramente la studia in tutti i versi, non c'è scampo, perché pensate che anche quando parla della compassione, che ne parla da vari punti di vista, parla della compassione come dell'unica passione scevra da amor proprio, all'inizio. Poi mano a mano, analizzando meglio, dice no, però bisogna fare attenzione. Quando uno ha una compassione molto forte, cioè molto sottile, la compassione è come un serpente che ritorna a se stesso, cioè è il massimo esempio di amor proprio, cioè come per dire che l'ego è così forte che anche nel maggiore gesto di compassione ci può essere un egoismo molto accentuato. Quindi non c'è scampo, per Leopardi analizza in una maniera spietata, e quindi l'amor proprio che cos'è? Questa cosa importantissima, perché forma l'io. Quindi l'amor proprio sicuramente è necessario per avere una struttura psichica, psicologica molto forte, però nel suo eccesso diventa egoismo, nella sua mancanza, nel suo difetto, crea una personalità debole e instabile, quindi l'equilibrio è molto molto difficile. Queste cose che vi dico, vi sembrano di un trattato di psicologia, le dice lui, non è che ci metto niente di mio. Vi ripeto quello che lui scrive, e quindi ecco che l'amor proprio in eccesso sviluppa un egoismo che nel mondo moderno è essenziale. Quindi la società moderna fondata sull'odio ha l'egoismo come vettore. Infatti lui fa un esempio molto impressionante, cioè dice la società è come un insieme di colonne d'aria, cioè un'immagine, no? Una metafora, cioè queste colonne d'aria, se una di queste colonne si sgonfia, le altre prendono subito il suo posto e quindi non c'è spazio, e quindi l'individuo deve lottare indossando continuamente una maschera e sta a tenersi a galla in questa gara in cui chiaramente non c'è posto assolutamente per le passioni, diciamo, positive, e c'è posto solo per quelle negative, molto anche per l'invidia, ma non per quelle positive, appunto perché è impossibile, abbiamo il callo dell'anima, l'indifferenza, l'egoismo, e quindi dov'è, se io appunto vedo morire una persona, alla fine Leopardi dice sei un barbaro se tu non ti accorgi della sofferenza di chi ti sta vicino. Entriamo qui nel concetto di barbarie, che è straordinariamente vicino alle posizioni wiccane. Qui tra pochi giorni ci sarà una giornata proprio su Vico e Leopardi, perché la barbarie, sapete che Giambattista Vico, questo filosofo napoletano, autore della Scienza Nuova, parla molto della barbarie e la intende come barbarie della ragione. Per Leopardi è uguale, c'è una barbarie della ragione, cioè la ragione per come l'incivilimento eccessivo uguale eccessiva ragione. Perché? Perché l'uomo si è completamente allontanato da una natura armoniosa, primitiva, che lo equilibrava, che permetteva appunto quel gioco dei sentimenti, emozioni, passioni, cose proprio degli antichi. Quindi questa situazione estrema porta a una barbarie. La barbarie è non sentire, la barbarie è essere indifferenti. Barbarie, dice Leopardi, è avere i nostri salotti, avere, vi dico una cosa che non sempre si legge, avere lo zucchero nel caffè. Eh sì, penso che Fiorenza la sa questa cosa, cioè che lei conosce benissimo questo Zibaldone. Lo zucchero nel caffè, lui dice noi per avere mantenere i nostri salotti, no, partiamo nel 1820, ma avere lo zucchero, abbiamo nell'altra parte del mondo dei popoli che sono sfruttati e che lavorano perché ci sia lo zucchero nelle nostre tazzine, e lui dice questo è barbarie. E ce ne sono di pagine sul diverso e sullo sfruttamento sui finti bisogni. Ce ne sono di pagine, quindi diciamo cerco di darvi un quadro per farvi vedere come quest'autore sia assolutamente moderno e abbia chiaro un quadro politico oltre che filosofico, voglio dire. È chiaro che le due cose diciamo si intrecciano, ovviamente si intrecciano. Quindi in questa situazione di incivilimento smisurato e in questa situazione di morte dell'anima, sapete che la morte dell'anima è un termine sartriano, oggi Sartre non si legge più, ma voglio dire era un termine di Sartre, la morte dell'anima, e Leopardi la usa precisamente, è la morte dell'anima. In questa morte dell'anima, dovuta alle cose che ci stiamo dicendo, non c'è assolutamente più una speranza, quella speranza, quel vago avvenire, quello che abbiamo visto all'esordio, no, di questo nostro discorso, quel momento magico di Silvia, no? Quel momento si può interpretare solo come nostalgia. A quel punto è una nostalgia di un tempo che non esiste più, è la nostalgia di una quiete che non esiste più, esiste semplicemente nel mondo del mito. E vi vorrei leggere un pezzettino di un molto emozionante, secondo me, che è scritto nel 1818, quindi di un Leopardi giovane, del discorso di un italiano intorno alla poesia romantica. Leopardi scrive, anche qua con un esordio vicino a Vico: impero che quello che furono gli antichi siamo stati noi tutti, e quello che fu il mondo per qualche secolo siamo stati noi per qualche anno, dico fanciulli, e partecipi di quella ignoranza, di quei timori e di quei diletti e di quelle credenze e di quella sterminata operazione della fantasia. Quando il tuono, il vento, il sole, gli astri e gli animali e le piante e le mura dei nostri alberghi, ogni cosa ci appariva o amica o nemica nostra, indifferente nessuna, insensata nessuna. Quando ciascun oggetto che vedevamo ci pareva che in certo modo accennando quasi mostrasse di volerci favellare. Quando in nessun luogo soli interrogavamo le immagini e le pareti, gli alberi, i fiori e le nuvole e abbracciavamo sassi e legni e quasi ingiuriati malmenavamo e quasi beneficati carezzavamo cose incapaci di ingiuria e di benefizio. Quando la maraviglia, tanto grata a noi, che spessissimo desideriamo di poter credere per poterci meravigliare, continuamente ci possedeva. Quando i colori delle cose, quando la luce, quando le stelle, quando il fuoco, quando il volo degli insetti, quando il canto degli uccelli, quando la chiarezza dei fonti, tutto ci era nuovo o disusato, né trascuravamo nessun accidente come ordinario, né sapevamo il perché di nessuna cosa e ce lo fingevamo a talento nostro. E a talento nostro l'abbellivamo, quando le lacrime erano giornaliere e le passioni indomite e svegliatissime, né si reprimevano forzatamente e prorompevano arditamente. Ecco, questo brano dice tutto, questa nostalgia della fanciullezza, cioè quando tutto il mondo era una metafora. Tutto il mondo, sassi, nuvole, stelle, ve l'ha detto in quel modo, cioè era significante, quindi al di fuori della freddezza della scienza. Perché questo è un altro punto, no? Quando la scienza che ci porta a conoscere tutto, mentre il non conoscere ti crea la fantasia, l'immaginazione, il sogno, la capacità di vedere il vago, l'indefinito, no? Dice a un certo punto Leopardi come era bello quando Petrarca parlava degli antipodi, cioè che forse ci sono gli antipodi, invece ora la scienza che definisce, che confina, dà i confini, spiega, motiva, distrugge, in qualche modo distrugge la nostra natura interiore. E quindi è qua la ragione, per esempio, del rapporto di Leopardi col mito, con la ricerca dell'antico, che però viene appunto mano a mano, pensate alla primavera, o delle favole, si chiama così, alla primavera o delle favole antiche del 1822, quando si rivolge alla natura proprio, vivi tu, vivi o santa natura, vissero i fiori e le erbe, vissero i boschi un dì, cioè finito. È una cosa di allora, e infatti dice: ai ai, poscia, che vuote son le stanze d'Olimpo, cioè ormai il mito non è più tale, cioè non ci dà più quella, non c'è più la ricchezza di una fiducia, di credere, insomma, in una situazione in cui la fanciullezza magari poteva ancora essere. Quindi questa conoscenza del vero, la conoscenza del vero diventa la morte delle illusioni, della felicità. E se noi abbiamo visto, abbiamo aperto con quell'inizio di Silvia, no? Quindi questa nostalgia della quiete, questo momento perfetto. Ma la fine di Silvia è l'arido vero, cioè è la caduta dell'illusione. Come si pone Leopardi con le illusioni? Si pone con un'analisi, come se fossero le passioni, insomma, in maniera diversa, perché le illusioni, tipo la virtù, la gloria, l'amore, devono essere mantenute tali, cioè devono essere, far parte della passione. Non devono sottostare alla ragione, per cui lui per esempio dice non bisogna estinguere la passione con la ragione, ma convertir la ragione in passione, quindi anche la virtù, che può essere un dovere, poteva essere, deve essere una passione. Lui è stato, dice, spasimato per la virtù e quindi deluso dalla fine anche di questo. Quindi l'uomo sensibile che incarna Leopardi è l'uomo che è deluso e che non sa più trovare un luogo in questa civiltà estrema che elimina tutto quello che è legato al sentire e che è legato quindi a quello che è il suo mondo, ma nello stesso tempo è un uomo troppo forte. Ecco, voi Leopardi lo dovete vedere sempre in una complessità: freddo e caldo, sensibile e indifferente, debole e forte. E questo è il modo perché così lo dice lui stesso in un passo dello Zibaldone. Quindi è il debole moderno, ma è l'uomo antico, il titanico. In lui giocano le passioni antiche e la freddezza moderna, l'ipersensibilità e l'occhio di ghiaccio che riesce a penetrare razionalmente, con una ragione che lo domina in maniera assoluta, poi in certi momenti riesce appunto a penetrare le coordinate della realtà e del moderno, e naturalmente lui arriva appunto a capire che nel moderno, come c'è questo rischio del sentire, della perdita delle passioni, così è la morte delle illusioni, la strage, lui dice, delle illusioni. Quindi all'individuo che resta, a un giovane, ci sono tante pagine sui giovani. Lui dice: guardate, si appella anche ai governanti, lui dice: guardate che i giovani hanno bisogno di uno scopo, hanno bisogno di un progetto, non possono essere lasciati a se stessi, perché hanno un'energia fortissima, sono dominati, lui dice, dal fuoco elettrico. Quindi questo fuoco elettrico, se non è indirizzato a uno scopo, attraverso un gioco anche di passioni e illusioni, li brucia, e sono condannati a un'autocombustione in qualche modo, e senza scopo possono arrivare anche a gesti estremi. Il problema è questo: per vivere bisogna avere un progetto, uno scopo. Infatti sempre nel manuale di filosofia pratica lui dice: beati i piccoli, cioè parafrasando lo stile del Vangelo, beati coloro, i piccoli spiriti, coloro che si pongono piccoli piaceri, piccoli scopi, piccole cose quotidiane. L'anima grande, che sarebbe lui, il magnanimo, il grande, anima grande, infelice, si pone grandi scopi, grandi mete, grandi opposizioni, si oppone al fato. Ecco, qua è un altro nucleo, il fato. Cioè, gli antichi, quando erano infelici, urlavano il loro dolore, bestemmiavano gli dèi. E lui dice: il moderno non può fare neanche questo. E qua è drammatico, perché dice: il moderno, l'uomo moderno non può, perché non ci sono più gli dèi, non c'è più Dio, e quindi l'uomo moderno può portare l'odio della propria infelicità solo contro se stesso, perché l'uomo moderno vede come autore del male della sua infelicità non gli dèi, no? Quel mondo antico, gli dèi venivano visti, come dire, dominati dalle stesse passioni degli uomini, quindi potevano questi dèi essere gelosi degli uomini. Se l'uomo aveva una catastrofe, un qualunque guaio, era incolpato un dio preciso, no? E invece ora no, cioè la sofferenza umana molte volte si attribuisce a se stessi, e quindi lui ricorda proprio la sua situazione, e vi leggo queste tre righe: noi, che non riconosciamo né fortuna né destino, né forza alcuna di necessità personificata che ci costringa. Non abbiamo altra persona da rivolgere l'odio e il furore, se siamo magnanimi e costanti e incapaci di cedere, fuori di noi stessi, e quindi concepiamo contro la nostra persona un odio veramente micidiale, come del più feroce e micidiale nemico, e ci compiacciamo nell'idea della morte volontaria, dello strazio di noi stessi. Io, ogni volta che mi persuadeva della necessità e perpetuità del mio stato infelice, e che volgendomi disperatamente, freneticamente per ogni dove non trovava rimedio possibile né speranza nessuna, in luogo di cedere o di consolarmi con la considerazione dell'impossibile e della necessità indipendente da me, concepiva un odio furioso di me stesso, giacché l'infelicità che io odiava non risiedeva se non in me stesso. Io dunque era il solo soggetto possibile dell'odio, non avendo né riconoscendo esternamente altra persona con la quale potessi irritarmi dei miei mali, e quindi altro soggetto capace di essere odiato per questo motivo. Concepiva un desiderio ardente di vendicarmi sopra me stesso e con la mia vita della mia necessaria infelicità, inseparabile dell'esistenza mia, e provava una gioia feroce ma somma nell'idea del suicidio. Perché? Perché lui non cede. Il problema è questo, cioè l'uomo sensibile non cede, è renitente al fato. Si oppone al fato. Ora è un concetto che tenete presente, che ora mano a mano ci avviamo verso un'altra parte finale di questo discorso, in cui questo concetto è essenziale. Cioè Leopardi è renitente al fato, sempre. La sua fatica è combattere, non arrendersi, non cedere, perché è magnanimo. L'uomo mediocre si adatta alle situazioni, cambia bandiera, diremmo noi oggi. Insomma, lui no, perché è costante, perché sa quello che vuole, ha in testa, quindi si oppone al fato, si oppone e quindi soffre. Ma da un'altra chiave, quindi questa chiave così di renitenza al fato, al destino, questa consapevolezza quindi di essere un uomo anche al di fuori della natura, perché non c'è più un sistema dentro cui l'individuo è nella situazione del moderno, gli crea anche una consapevolezza di un vuoto metafisico. C'è una perdita di senso, di scopo nella vita, non ci sono dei, non c'è Dio, la religione è distrutta, la religione che lui chiama, difende la religione come la più grande delle illusioni, e dice in più di un luogo, dice guardate che la perdita della religione, la fine della religione è una catastrofe, perché non è che tutti gli uomini possono guardare dritto in faccia il vuoto o la morte, quindi la religione è una grande illusione che va salvaguardata, senza illusioni la vita è un deserto, non si riesce a camminare, non si riesce a vivere, cioè il vuoto del senso. Beh, c'è un dialogo famoso, che è il dialogo della natura di un islandese, in cui appunto Leopardi sottolinea questo vuoto del senso. Cioè, vi ricordate, c'è la natura, una delle opere, dialogo delle operette morali, la natura che incontra l'islandese, o meglio, per tutto il contrario, l'islandese che incontra la natura, e l'islandese le rivolge delle domande, fino a che lei dice: immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie sempre ebbi e ho l'intenzione a tutt'altro che alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando vi offendo in qualunque modo e con qualsiasi mezzo, io non me ne avveggo, se non rarissime volte, come ordinariamente se io vi diletto o vi benefico, io non lo so, e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, e non fo quelle tali azioni per dilettarvi o giovarvi. Finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei. Allo spavento dell'islandese, che assolutamente da queste parole si sente insomma un po' spiazzato, lei continua: tu mostri non aver posto mente che la vita di questo universo è un perpetuo circuito di produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera che ciascheduna serve continuamente all'altra e alla conservazione del mondo. Ecco, questo è il punto. Cioè, Leopardi, nella grande produzione poetica, nella seconda parte, diciamo, dagli anni 28-29 in poi, pensiamo per esempio, a parte queste sono le operette morali, ma per esempio al canto notturno, no, del pastore errante per l'Asia, cioè le grandi domande, sono domande che cercano un senso nel non senso. Cioè, che fa lui, quando lui dice, che fai luna in ciel, dimmi che fai, cioè voglio dire, tu che ci guardi, simbolo della natura, cosa guardi di questo soggetto, di quest'uomo che non sa qual è il suo scopo, qual è il senso della vita? E qua entra in ballo questa idea di natura. Vedete, della natura, Leopardi nella sua opera ci sono diverse facce della natura in contemporanea. Cioè c'è una natura armoniosa, un sistema della natura che è ben determinato, in cui ci sono pianeti, universo e soggetti, uomini, facciamo tutti parte di un sistema preciso, e c'è una natura, un aspetto metafisico della natura che è questa che vi ho letto, cioè la natura del dialogo con l'islandese, cioè un'entità astratta che non ha a cuore la felicità. Torniamo al tema della felicità. La natura dice a me, insomma, che me ne importa della felicità dell'individuo? Io creo, distruggo, a me interessa la materia, produzione e distruzione della materia. Tu, individuo, fai parte di questa catena, quindi della tua felicità non mi importa. Qua siamo nel 24, ricordatevi di una frase che Leopardi scrive nel 31 a Fanny Targioni Tazzetti, che è la donna che lui poi ama, e quando le scrive appunto qui a Firenze, io non so che fare, il mio piccolo cervello non può comprendere, non può concepire come una massa felice possa essere composta di individui infelici. Cioè, è il problema massa-individuo e soprattutto la felicità dell'individuo, la grande domanda leopardiana, che è poi una domanda esistenziale e una domanda morale, cioè una domanda sul perché. E quindi ecco, torniamo a quel momento magico di Silvia dell'adolescenza, perché non essere felici? Perché quel momento che abbiamo visto, in quando quei due ragazzi si guardano dal Verone e lei al telaio, sono felici, che hanno questo vago avvenire, questa speranza del futuro, perché poi questa felicità non si realizza? Ed è qui tutto un pensiero complesso che arriva a questo dramma della conoscenza del ruolo del meccanicismo, del materialismo, del sistema della natura, che infatti lui poi diciamo selezionerà con un lemma molto preciso nello Zibaldone, che è contraddizioni e mostruosità. Cioè questa natura è contraddizione, cioè un universo che viene creato per essere distrutto. E questo in tutta la parte anche di altre operette come il Cantico del Gallo Silvestre, sono il frammento di Stratone da Lampsaco, sono avveniristiche, sono terribili in una materia vuota, cioè il cosmo, ma in questo mondo senza senso, allora come si risolve? Cioè Leopardi resta in questo dramma? No. E no che non resta in questo dramma, è perché Leopardi a un certo punto scrive, c'è un'ultima produzione leopardiana, che è quella napoletana, cioè già tra Firenze e Napoli. Firenze perché c'è il dialogo di Plotino e di Porfirio, che è del 27, e poi Napoli, che è tutto un mondo, un altro mondo. Cioè, alla fine c'è un messaggio finale di Leopardi, in questo percorso che ho cercato, capite che i temi sono su vari piani, cioè il tema morale, abbiamo detto, tema esistenziale, metafisico, il tutto espresso in forma poetica, in forma filosofica, in una poesia che è filosofia, e in testi filosofici che sono poetici, e in questo grosso lavoro dello Zibaldone, che è immenso, in cui è tutto più spiegato, no? Che non è una scrittura privata, ma è una scrittura comunque per l'altro, lo Zibaldone, in questi percorsi che lo compongono. E questa meditazione di questo giovane sensibile, non voglio dire genio perché lo è, lo sappiamo, ma è un giovane che è dotato di una sensibilità, di una bontà d'animo, mi oserei dire, veramente sconvolgente. Beh, che cosa succede? Che un messaggio finale secondo me c'è, c'è anche perché a Napoli nell'ultimo periodo della sua vita, lui sapete che va via da Recanati, c'è un tentativo di fuga nel 19, poi viene scoperto dal padre, lui vuole sempre andare via da Recanati, anche se attratto, cioè fuori da Recanati desidera Recanati, a Recanati vuole andare via da Recanati, comunque ha bisogno di spazio, ha bisogno di conoscere, ha bisogno di relazioni e andrà alla fine nel 23, il padre gli concederà di andare a Roma. Questo primo viaggio a Roma, che poi lo deluderà per tanti aspetti, sarà a casa degli Antici, che sono suoi parenti, e poi dopo Roma sarà Pisa, Firenze, e alla fine approderà nel 33 a Napoli, perché avrà conosciuto Antonio Ranieri qui a Firenze, e si creerà questa amicizia indissolubile tra due personaggi, due ragazzi, ecco, questo va sottolineato, sono giovani, molto giovani, e Leopardi tiene neanche 30 anni sui 30 e l'altro ne tiene 24-25, quindi, e tra l'altro, quindi Leopardi era già questo genio, quindi Ranieri affascinato da questa, insomma, il conte Leopardi famoso poi in Italia, quindi affascinato da questa genialità, ma Ranieri era bello. Era alto 1,80 m, biondo, occhi azzurri, era esule, era fatto i moti rivoluzionari, era stato esule in Germania, Francia, Inghilterra, era venuto a piedi da Parigi, cioè ogni donna che vedeva Ranieri in qualunque salotto, soprattutto questi fiorentini, si innamorava perdutamente di lui. Lui all'epoca era innamoratissimo di un'attrice, questa Maddalena Pelzè, quindi Leopardi si trova coinvolto in questo amore disperato, perché la Pelzè prima dice: non ti preoccupare, lascio mio marito che era un famoso attore, impresario, non lo lascia manco per prossimo, quindi Ranieri si vuole uccidere, Prey va in malinconia, Leopardi lo consola, cerca, non, e lo butta verso Fanny, così, questa è la verità, lo butta verso Fanny e alla fine poi Fanny si innamora di Ranieri, ma Leopardi si innamora di Fanny e insomma diventa... Cioè, voi poi tutti questi personaggi li dovete calare proprio nella realtà, al di là della maestosità dell'opera, c'è una vita, e allora è una vita che chi lavora tra le carte epistolari, le carte Ranieri sono più di 100.000 pezzi, quindi trovate tutto, cioè trovate l'elenco di quello che mangiano, dei vestiti di Paolina Ranieri, quanto costano, di quanto costa il Monsù, il cuoco, no? Perché per esempio a Villa delle Ginestre, Leopardi e Ranieri, Villa delle Ginestre, Torre del Greco, veramente all'epoca si chiamava Villa Ferrigni, era la villa del cognato di Ranieri, questo avvocato Ferrigni, alle falde del Vesuvio, dove loro andavano tutte le estati, e c'era un cuoco, il Monsù, che modestamente per essere cuoco di Ranieri e Leopardi era un rivoluzionario del 99, questo Pasquale Ignarra, rivoluzionario del 99, che gli faceva i piatti che lui voleva. Abbiamo un autografo con 49 piatti scelti da Leopardi, che doveva mangiare la ricotta fritta, tutto fritto era una cosa, l'hanno studiato dicendo che questo menù alla fine era non era un menù marchigiano, ma è una cucina nazionale, c'era un po' di tutto, 49 piatti, e quindi loro andavano lì, prima di morire Leopardi si fa mettere la carrozza su sotto a Santa Teresa lì per dire: io voglio andare a Villa Ferrigni, andiamo. Quindi c'è una vitalità, una voglia. Poi questo, immaginate questa terrazza, da là si vede Capri, da là c'è il Vesuvio, i bambini della sorella di Ranieri, c'è una situazione familiare. E là però lui compone la Ginestra. Compone la Ginestra, perché cosa significa questo? Cioè, Napoli è un impatto violento. Il film di Martone è stato anche un po' criticato, specie dai napoletani, è stato criticato per la parte di Napoli, perché ci hanno visto troppe cose oleografiche, la scena, se l'avete visto, c'è la parte del femminiello, i napoletani sono andati su tutte le furie, ma in realtà Martone voleva fare un discorso sul corpo. Allora, il corpo per Leopardi è importantissimo. Vi dico, nello Zibaldone c'è questo lemma, vigore corporale, su cui lui si gioca tutto, antico e moderno. Cioè, gli antichi hanno vigore corporale, sono forti, sono nella natura, quindi hanno anche una mente di un certo tipo. I moderni no, sono deboli, si accasciano, cioè non c'è corpo, no? E quindi a Napoli lui è attratto effettivamente dal corpo, perché Napoli oggi ancora di più, ma anche all'epoca era fuori dal, diciamo, oggi diremmo è fuori dal globale, ma lo era anche allora. Quando lui scrive al padre fingendo, voglio venire, me ne voglio andare, in realtà se ne sarebbe andato da Napoli solo per andare a Parigi, con cui lui e Ranieri avevano dei contatti già a Rue Saint-Père, dovevano andare a far lavorare lì. Però voglio dire, Napoli lui ne parla come del paese semibarbaro e africano, ma in termini, in effetti, secondo il suo pensiero, positivi, perché lui non voleva il nord, cioè non voleva la civiltà. C'è un altro lemma leopardiano: civiltà va dal sud al nord, cioè le grandi civiltà egiziana, greca, cioè tutte queste grandi civiltà antiche del sud hanno ceduto alla Germania, all'Inghilterra, al capitalismo praticamente. Lui non lo vuole, è un ribelle, è radicale Leopardi, capiva come andavano le cose. Quindi chi lavora su Leopardi è... Non bisogna essere leopardisti, ma bisogna essere leopardiani, cioè bisogna entrare in un certo tipo di visione della vita. E beh, lui quindi aveva chiaro questo, e Napoli gli stava bene perché trova la natura, trova la barbarie. Lui parla dicendo, capite, qua ci sono ancora donne che uccidono per amore, addio. Dice, uccidono per amore, quasi che lo vedeva come un fatto, come dicevamo prima, di non repressione della passione. Oppure dice, ci sono le persone, si fermano per strada a sentire il cantore che canta l'Orlando Furioso, e questo avveniva normalmente. Quindi ecco, in questo scenario c'è il Vesuvio. E il Vesuvio che cos'è? Il massimo simbolo della natura. Lui sedeva a contemplare il Vesuvio, e che c'è poi? Pompei. C'è la natura e la storia. La storia distrutta dalla natura. Quindi quella natura che abbiamo visto nel dialogo con l'islandese è là, cioè è questo Vesuvio, questo sterminator vesevo che non se ne può importar di meno, insomma, degli abitanti della ricca Pompei, città di marmo, città famosa, e la distrugge. Quindi è da questa meditazione che poi nasce la Ginestra, ancora di più questo dramma del capire che l'uomo quindi fa una vita che appunto vive un momento spazio-temporale minimo e non ha senso. Vedete voi, dov'è che Leopardi affronta spazio-tempo? Nell'infinito. Siamo nel 1819, là sta a casa sua a Recanati, fugge sempre attraverso una piccola cosa nel suo giardino, sale nel monastero delle monache che aveva ricevuto anche Napoleone, là ha questa, diciamo, sensazione dell'infinito. E là è un infinito spazio temporale, sensazione proprio. C'è chi ha parlato come Luporini di estasi, chi ha parlato come Ungaretti di consapevolezza del nulla, e comunque c'è questa esperienza spazio temporale, in cui comunque c'è il suono dell'antichità, delle antiche epoche, delle antiche civiltà. Pompei è la materializzazione della civiltà antica. Pensate che allora gli scavi erano in pieno svolgimento, uscivano i papiri, cioè lui critica nei Nuovi Credenti gli archeologi che non si danno da fare per preservare tutto questo materiale che veniva fuori, no? Quindi lui è proprio nella cosa, ma chiaramente è di fronte alla morte, alla distruzione provocata dalla natura. Qual è la risposta? E ci avviamo alla conclusione. Beh, la risposta è affidata al dialogo di Plotino e Porfirio e alla Ginestra. La Ginestra, vi premetto, è una delle cose più difficili, che insomma è la cosa più difficile di Leopardi, secondo me, perché è il condensato di tutto il suo pensiero. E il dialogo di Plotino e Porfirio, vi voglio leggere il primo messaggio che lui dà, perché a questo punto questo senso o non senso che è la vita, sapete, nel dialogo di Plotino e Porfirio che è del 27, Porfirio si vuole suicidare. E tutto il dialogo va, perché Plotino cerca salvare Porfirio dal suicidio, di dargli degli elementi, e quindi c'è tutto il gioco tra natura e ragione in questo dialogo, e alla fine lui chiude così, Plotino, cercando di fermare Porfirio. Ora io ti prego caramente, Porfirio mio, per la memoria degli anni che fin qui è durata l'amicizia nostra, lascia cotesto pensiero, cioè del suicidio. Non voler essere cagione di questo gran dolore agli amici tuoi buoni, che ti amano con tutta l'anima, a me che non ho persona più cara né compagnia più dolce, vogli piuttosto aiutarci a sofferir la vita, che così, senza altro pensiero di noi, metterci in abbandono, viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci insieme. Non ricusiamo di portare quella parte che il destino ci ha stabilita dei mali della nostra specie. Sibbene, attendiamo a tenerci compagnia l'un l'altro e andiamoci incoraggiando e dando mano e soccorso scambievolmente per compiere nel miglior modo questa fatica della vita, la quale senza alcun fallo sarà breve. E quando la morte verrà, allora non ci dorremo. E anche in quest'ultimo tempo gli amici e i compagni ci conforteranno e ci rallegrerà il pensiero che poi che saremo spenti, essi molte volte ci ricorderanno e ci ameranno ancora. Io lo trovo questo pezzo di una bellezza, cioè va nel concetto facile, semplice, cioè basta, la vita è breve, tu sei mio amico, l'unica cosa che resta è l'umano. Cioè amiamoci, confortiamoci e anche dopo la morte gli amici ci ricorderanno e ci ameranno ancora. Questo è l'unico senso. Quindi il messaggio leopardiano va dalla protezione del sentire, del pathos contro il logos, come abbiamo visto in tutto il gioco delle passioni, alla rivalutazione del sentire in un mondo che ti muove verso l'indifferenza e la freddezza e l'egoismo, quindi a riprendere la propria umanità, la propria capacità anche di accettazione del diverso, ricordatevi lo zucchero nel caffè, e per arrivare poi a questa visione della ginestra che, guardate, si chiama, il titolo è La ginestra, virgola, o il fiore del deserto. Quindi questo è un fiore di del deserto, la ginestra nasce sulla lava e questa poesia si apre con i versetti di Giovanni del Vangelo e gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce. È del 1836, composta a Torre del Greco nella villa Ferrigni che vi dicevo, che insomma chi c'è stato sa che il Vesuvio puoi toccarlo con mano, infatti l'incipit è proprio questo, qui sull'arida schiena del formidabile monte Sterminator Vesevo, Sterminator, la qual null'altro allegra arbor né fiore, tuoi cespi solitari intorno spargi, odorata ginestra, contenta dei deserti. E questa è la ginestra e viene rappresentata come contenta dei deserti, fiore gentile che manda al cielo un profumo dolcissimo che consola il deserto. Ma chi è questa ginestra? È Leopardi? Potrebbe essere Leopardi. È la ginestra, perché c'è tutto un percorso complicato, difficile, che riguarda il rapporto tra Leopardi e la natura, intendendo la natura anche come, abbiamo visto quella figura con l'islandese, ma anche come fato e come necessità. Quindi c'è sempre stata, abbiamo letto nel brano prima, un'opposizione, cioè Leopardi è sempre stato, abbiamo detto, renitente al fato. Ora invece ecco che lui vede questo fiore, lenta ginestra, morbido, che sta sulla lava, che fa profumare il deserto, che è natura e che soccomberà, perché alla prossima colata lavica sarà assolutamente distrutto, per poi forse rinascere in qualche modo, ma è un fiore esile, morbido, che profuma, che ha la capacità di profumare il deserto ed è contenta del deserto. Non dice felice, contenta. Ora l'etimologia di contenta è da continuo, contenere, io tengo. Cioè non è la felicità come tensione verso qualcosa che non si ha, ma è la contenere quello che si ha. Quindi... ecco, la ginestra è contenta, contiene quello che ha, che è il deserto, ed è lei profuma il deserto, quindi è forse il soggetto che deve dare senso al non senso, cioè noi ci troviamo a vivere nel non senso, ma aspetta a noi dare senso, che è forse il messaggio di Plotino e Porfirio, e alla fine è la caduta della renitenza, e chiudo con i suoi versi, perché se è questa fine della renitenza vuol dire entrare, quindi tornare da essere dal di fuori della natura all'interno della natura, cioè noi ancora uomini che non abbiamo, non siamo solo logos ma pathos, e che dobbiamo quindi essere soggetti all'interno della natura stessa. E infatti nelle ultimi versi lui questo dice: e tu, lenta ginestra, che di selve odorate queste campagne dispogliate adorni, anche tu presto alla crudel possanza soccomberai del sotterraneo fuoco, che ritornando al loco già noto, stenderà l'avaro lembo su tue molli foreste, e piegherai sotto il fascio mortal non renitente il tuo capo innocente. Ma non piegato insino allora in darno, codardamente supplicando innanzi al futuro oppressor, ma non eretto con forsennato orgoglio inver le stelle, né sul deserto, dove la sede ai natali non per voler, ma per fortuna avesti, ma più saggia, ma tanto meno inferma dell'uomo, quanto le frali tue stirpi non credesti o dal fato o da te fatte immortali. Grazie. Qualche domanda?
Sono commosso io per Transfert da questo applauso gratulatorio, veramente, ecco, sono molto molto contento. Che dire, una sintesi affabile e solenne proprio, veramente, Fabiana, sei riuscita veramente a condensare con una, inanellando uno dopo l'altro i concetti anche più ardui di un pensiero complesso, e sapevo che saresti assolutamente stata capace di far questo, ma riportandolo proprio alle ragioni intime della vita che riguardano ognuno di noi, perché è quello che è giusto non dimenticare mai quando si ha a che fare con leopardi, e che spiega, come giustamente hai detto tu all'inizio, questa commozione che prende indubbiamente anche i giovani che non hanno avuto neanche il tempo di approfondire tanta complessità, ma che evidentemente presentono proprio anche nell'immediatezza di queste parole sempre bellissime e sempre esatte, un compagno di viaggio per la nostra esistenza come appunto è Leopardi. Grazie davvero, e però sei stata anche particolarmente generosa, ci hai condotto per oltre un'ora in questo percorso. C'è il tempo però per qualche domanda, per approfittare appunto di una interlocutrice così speciale come Fabiana. C'è qualcuno che abbia, anche qualcuno di questi studenti che sono qui presenti, non abbiate non abbiate paura, come ha detto qualcuno. Certo, certo.
Leopardi è un pianeta, ognuno poi può tirarlo come vuole. C'è questa, come diceva lei, professoressa Cacciapuoti, il poeta e il filosofo, e il poeta filosofo o viceversa, tutte e due, sono due aspetti che si intersecano naturalmente. C'è un nocciolo duro però del pensiero, no? Se uno guarda quello può magari ritrarsi un po' terrorizzato, no? Impaurito. Nel dialogo di Tristano e di un amico c'è insomma questa morale, che l'uomo non è nulla, non sa nulla e sa di non aver nulla a sperare, è questo in fondo, no? E c'è anche un po' l'elogio del suicidio, no, non è che adesso ci dobbiamo tutti suicidare perché lo dice Leopardi, no, non è questo, no, è che secondo me, il mio modo di vedere Leopardi, il succo della sua, insomma, lezione, della sua, diciamo, la lezione per me, del suo pensiero, della sua poesia, è che può anche non esserci un senso razionale nelle cose, e la natura è quella che è, l'ha detto egregiamente anche lei, no, non è fatta per noi. Siamo noi forse che non siamo fatti per nascere, cioè per vivere in questo mondo, no? Siamo un'inquietante anormalità, no? Ecco, è questo. I vanagloriosi, i superbi, dal non essere nulla e non sapere nulla, si arrabbiano, no? Colpiti in questo. La gente normale che non si ritrae terrorizzata dal fatto di non aver nulla a sperare, ecco. Ciò detto, c'è il messaggio anche progressivo, vogliamo dirlo, no? Di solidarietà tra gli uomini per costruire un mondo migliore. Può essere banale, ma è tanto, voglio dire, è tanto anche questo. Ecco. Poi un'ultima cosa, che insomma, sulla sua passione per Fanny Targioni, Tozzetti, no? E allora, volevo una cosa, lo diceva Lucio Felici, io la conosco indirettamente perché ho comprato quelle splendide DVD su Leopardi, no? Allora, c'è Lucio Felici che insomma narra di Matilde Serao, se non sbaglio, mi corregga, no? Che va a intervistare sta anziana nobildonna e dice, ma questo genio, questo poeta era innamorato di lei e lei lo ha respinto, ma come mai, perché? Allora Fanny dice, puzzava. Ecco, vabbè, e questa desolante, insomma, diciamo, ricordo, insomma, della Matilde Serao. Chiuderei qui, grazie.
Mi scusi, posso fare una domanda? È stata sempre una mia curiosità, molto banale. Il rapporto dopo la morte, che Ranieri e Paolina, sì, penso si chiamasse Paolina, la sorella di Ranieri.
Sì.
Come hanno mantenuto la memoria?
Allora, ci sono due momenti. Ranieri ha lasciato una sua autobiografia che abbiamo pubblicato anni fa e che si chiama Le notti di un eremita. E ogni notte è un capitolo della sua biografia. In realtà in questa biografia lui non parla proprio di Leopardi, cioè la biografia prima dell'incontro con Leopardi. Poi ci sono i 7 anni di sodalizio, che conoscete penso tutti, questo pamphlet duro che lui scrive da vecchio per difendere la memoria della sorella, che in realtà era stata quest'angelo di carità, dice lui, con un poeta nevrotico, assecondandolo, accudendolo, eccetera, eccetera, e in cui poi racconta in termini un po' crudi anche delle certe situazioni. Detto questo, Ranieri morto a Leopardi fa 2 cose, 1 si occupa della morte e della sepoltura, 2 si occupa dell'edizione delle opere, questa è la cosa più importante perché comunque ha curato l'edizione della Lemonnier del 1845 in cui ha messo su secondo, insomma, tutto uno schema anche preordinato, tutte le opere leopardiane. Poi nel farsi della sua vita, questo gigante, cioè la sua vita è stata bloccata in qualche modo, almeno da quello che abbiamo visto nelle carte a nostra disposizione, è stato bloccato dalla figura di questa, da questi anni che ha vissuto con questo gigante in realtà, per cui la sua strada poi è stata un'altra, è stata quella di diventare un cattedratico, un professore di diritto all'Università di Napoli. Non si è mai sposato, appunto vi dicevo prima che era così un tombeur de femme, invece non si è mai sposato. Quando ha perso la sorella che amava tanto, che era bellissima, dolce, eccetera, le ha eretto un monumento effettivamente, cioè abbiamo ancora proprio a Palazzo Reale, c'è cioè questo gesso della statua di Paolina Ranieri in tutta la sua bellezza che lui le aveva fatto fare a Santa Chiara sulla tomba, poi distrutta nell'incendio durante la Seconda Guerra Mondiale, dopodiché lui resterà solo nella tarda sua età con le due governanti, quindi sono due mondi, due Ranieri diversi, cioè fatta l'edizione delle opere parlerà di Leopardi solo in quei 7 anni di sodalizio per difendere la sorella da alcune voci che circolavano a Napoli, insomma. Prego.
Qualcuna. Ma ecco, la donazione delle carte Leopardi alla Biblioteca Nazionale?
Allora, questa è una questione delicata. Cioè, Ranieri ha fatto un lascito. Ha fatto questo lascito alla biblioteca, c'è stata tutta una situazione per cui la famiglia Leopardi in realtà all'epoca voleva questo materiale, quindi poi c'è stata, è intervenuto lo Stato, c'è stata una commissione presieduta da Giosuè Carducci che ha portato tutto il materiale a Roma, alla Casa Natense, dove è rimasto per anni. E alla fine questa commissione ha riguardato tutto il materiale, tutte le cose, ha convinto, si sono convinti anche i Leopardi che hanno fatto a loro volta come una donazione, quindi c'è stata una doppia valenza, e per cui poi questa commissione ha stabilito che le carte dovevano essere di dominio pubblico e quindi sono state date alla Biblioteca Nazionale.
Qualcun altro vuole aggiungere una considerazione, un'altra domanda? Se così è, ringraziamo ancora una volta Fabiana e alla prossima lezione.